Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Processo Idra, oggi la seconda udienza nell'aula bunker di Milano, sul banco degli imputati, l'alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, in Lombardia. Tra saluti romani e rito del presente, la solita parata neofascista ieri sera in Città Studio a Milano, nell'anniversario della morte di Sergio Ramelli. La notte precedente un 33enne picchiato da un gruppo di militanti di estrema destra. I lavoratori del gruppo Borsa Italia tornano a scioperare, restano irrisolti i problemi che 2 anni fa avevano già portato alla prima protesta, stamattina al presidio in Piazza Affari. Le previsioni del meteo, questa mattina a cura di Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Questa mattina nuvolosità irregolare più compatta lungo la fascia prealpina e pedemontana. Rovesci nella notte all'alba, via via soleggiato e asciutto, temperature massime previste tra 16 e 19 gradi. La giornata di domani sarà ben soleggiata con qualche nuvola irregolare al primo mattino, asciutto e temperature massime in aumento.
Stamattina nell'aula bunker di Milano si terrà la seconda udienza del processo con rito ordinario sul cosiddetto sistema Idra, l'alleanza tra mafia, Camorra e 'Ndrangheta per la gestione del territorio lombardo. Il processo di primo grado con rito abbreviato aveva portato a 62 condanne per oltre 500 anni di carcere, ora gli imputati sono 45. Fuori dall'aula bunker dalle 8.30 anche oggi ci sarà il presidio delle associazioni antimafia per ribadire l'impegno civile della popolazione. Giovanna Procacci, sociologa, fa parte della scuola Antonino Caponnetto e di Libera Lombardia.
Non lasciare da solo il processo, le vittime, i magistrati, diciamo i testimoni, perché è un processo così importante che ridescrive in termini diversi il territorio in cui viviamo e quindi deve diventare patrimonio di tutti. Tutti possiamo andare lì e tirarne fuori, diciamo, degli elementi di conoscenza del mondo che ci circonda che non avevamo prima. Quindi in questo senso è fondamentale. Sia per esprimere, diciamo, una posizione di parte, noi siamo contro il consorzio mafioso lombardo, no? E vogliamo liberare il nostro territorio, ma non è soltanto una posizione di parte, è anche, diciamo, un'acquisizione di conoscenze, di consapevolezze che possono effettivamente, come sappiamo, sono l'unico elemento che possono effettivamente cambiare un po' la storia della mafia nel nostro paese. Quindi l'antimafia consapevole deve essere lì sia per dichiarare la sua presenza, la sua attenzione e sia per apprendere come meglio difendersi in modo organizzato. Da questo punto di vista vogliamo essere vicini anche alle vittime, perché questa è un'altra forma, no, diciamo, di supporto organizzato che può aiutare qualcuno ad avere meno paura, per esempio, di denunciare o di confermare.
Una mobilitazione d'urgenza è stata convocata per oggi nelle piazze italiane da Global Sumud Italia dopo l'attacco illegale di questa notte della Marina israeliana alle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia avvenuto in acque internazionali a sud della Grecia. A Milano il presidio sarà alle 17 in Corso Monforte, vicino alla prefettura. Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto per la Palestina e contro ogni guerra a supporto della flottiglia, si legge nella convocazione da parte di Global Sumud Italia. Ieri sera in zona Città Studio a Milano c'è stata la solita parata neofascista tra saluti romani e rito del presente nel giorno dell'anniversario della morte di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù, morto il 29 aprile 1975 dopo essere stato aggredito da alcuni esponenti di Avanguardia Operaia. La notte precedente, sempre in Città Studi, un 33enne era stato picchiato da un gruppo di militanti di estrema destra per aver strappato manifesti del corteo. Esponenti politici di Fratelli d'Italia, come Riccardo Decorato e l'assessore regionale Romano La Russa, non hanno condannato la violenza. L'inviato, Alessandro Braga.
La giornata milanese di ieri si è chiusa come sempre in via Paladini sotto la casa di Sergio Ramelli. Circa 2000 militanti neofascisti a fare il saluto romano, chiamando per tre volte il presente, dopo un lugubre corteo che ha attraversato le vie di Città Studi. La commemorazione del giovane militante del Fronte della Gioventù, ucciso il 29 aprile del 1975, da tempo è diventata per la destra l'occasione per portare avanti un'operazione revisionista degli anni 70. L'obiettivo è chiaro: mettere tutto e tutti sullo stesso piano e con un colpo di spugna cancellare quello che sono stati quegli anni in Italia, in un'ipocrita parificazione venduta come pacificazione. Ieri si è assistito all'ennesimo tentativo di portare avanti questa strategia. Prima l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, non si è vergognato di dire che i saluti romani spariranno quando il 25 aprile sarà finalmente una festa di tutti, parlando di uno slancio verso la conciliazione che lui e la destra stanno portando avanti fin dagli anni 70. Poi l'onorevole Riccardo De Corato, che commentando la notizia di un giovane aggredito in maniera squadrista la notte prima da una decina di militanti di estrema destra, perché colpevole di aver strappato i manifesti che pubblicizzavano la manifestazione per Ramelli, si è lasciato andare ad un commento di questo tipo. Alla fine se l'è andata a cercare, provando solo successivamente a raddrizzare il tiro in maniera ben poco convincente. Tutto questo alla faccia della pacificazione.
La Procura di Pavia ha cambiato l'accusa per Andrea Sempio nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i PM, Sempio è l'unico responsabile del delitto di Garlasco. Prima era accusato di omicidio in concorso con altri. Ora Sempio è stato convocato davanti ai magistrati per il prossimo 6 maggio. Poco dopo arriverà la chiusura delle indagini. La Procura Generale di Milano dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato, lo ricordiamo, in via definitiva a 16 anni per l'omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. L'assessore comunale Marco Granelli e il comandante della Polizia Locale di Milano Gianluca Mirabelli difendono gli esiti della sperimentazione del taser. Il Consiglio Comunale è chiamato a decidere se introdurre o meno l'uso della pistola a impulsi elettrici per la Polizia Locale di Milano. Ieri c'è stata una commissione consiliare, la maggior parte dei consiglieri non si è dichiarata contraria. Prima di arrivare in aula a Palazzo Marino, la delibera sull'uso dei taser sarà ancora discussa in una seconda seduta in commissione. Avevano fatto un primo sciopero 2 anni fa, oggi i lavoratori del gruppo borsa italiana Euronext tornano a protestare. Dalle 12.30 alle 15 ci sarà un presidio a Milano in Piazza Affari. Lo sciopero è stato indetto per quella che viene definita una grave crisi delle relazioni sindacali per l'impossibilità, dicono i sindacati, di discutere il rinnovo del contratto integrativo, di negoziare un premio aziendale soddisfacente e in una fase in cui Euronext punta ad espandersi di avere garanzie sui livelli di occupazione. Gabriele Poeta Paccati è segretario generale della Fisac CGL Lombardia e sta seguendo questa vicenda.
Questo è il secondo sciopero che organizziamo nel gruppo Borsa Italiana, il primo è stato nel 2024 e devo dire che le ragioni che ci portano a questa ulteriore giornata di sciopero sono praticamente le stesse che ci avevano impegnato nel 2024, la incapacità, l'impossibilità di riuscire a trovare soluzioni ai tavoli negoziali e quindi di sviluppare un'attività di relazioni sindacali normali che ci consentono di risolvere le normali questioni che riguardano la gestione di un gruppo che si trova all'interno di un gruppo più grande che è quello di Euronext, in grande e forte espansione in Europa, con l'ambizione di diventare la prima borsa paneuropea, un gruppo che nella sua evoluzione genera dei grandi cambiamenti e i grandi cambiamenti non si gestiscono senza accordi. Qui abbiamo bisogno di capire, per esempio, attraverso la discussione di un piano industriale, che cosa resta in Italia, che cosa andrà all'estero, sulle altre piazze. Ci aspettiamo che venga restituita la voce ai lavoratori, crediamo che questo sia un momento di discontinuità che possa aprire, come fu nel 2024, a una riapertura del confronto negoziale, quindi la possibilità di arrivare alla fine ad avere accordi che gestiscano questa fase di transizione che è molto complessa.
Una serie di incontri in tutte le province lombarde per confrontarsi con organizzazioni sociali, lavoratori e lavoratrici a partire dalle risposte a un questionario sulle condizioni lavorative nel nostro territorio. e l'iniziativa dal titolo Primavera del Lavoro, organizzato da Sinistra Italiana Lombardia. Finora il questionario ha raccolto 500 risposte. Tra i problemi principali emergono quelli della precarietà, dello stress sul posto di lavoro e dell'autonomia economica, soprattutto dei giovani lavoratori e delle donne. Luca Cappello è responsabile lavoro dell'Unione Giovani di Sinistra Italiana Lombardia, l'organizzazione giovanile lombarda di Sinistra Italiana.
Quello che emerge da questo questionario sono diverse cose. La prima è che i giovani in questa regione fanno fatica ad avere un'autonomia abitativa. Mi spiego meglio. Il 55% degli under 30 abita ancora con il proprio nucleo familiare, il 30% vive in affitto e solo circa il 15% ha accesso ad una casa di proprietà. Questi sono numeri allarmanti, perché non si riesce ovviamente a costruire un'emancipazione giovanile se non si riesce ad accedere ad una abitazione. Il 58% circa sottolinea che vive una situazione logorante sul posto di lavoro. Sottolinea anche in chiusura che ci sono delle grosse difficoltà anche sulle questioni di genere, perché da quello che emerge dal questionario è che le donne sono mediamente più istruite, ma si trovano molto più spesso in condizioni di part-time involontario, quindi sono obbligate a lavorare part-time perché non hanno altre possibilità, o comunque situazioni di lavoro tendenzialmente più precarie rispetto agli uomini. Neanche questo è un grosso problema, perché anche in Lombardia la donna viene relegata a colei che deve occuparsi della famiglia, della casa, e il lavoro viene percepito come secondario, anche se in realtà le donne non è questo che vogliono ovviamente dal mondo del lavoro.
La destra tenta a qualsiasi livello uno stravolgimento della realtà storica. Dopo le polemiche intorno al 25 aprile arriva questa piccola storia dalla provincia di Pavia, dove nel comune di Corteolona e Genzone la giunta di destra prova a cambiare il senso del primo maggio, che diventa da festa del lavoro festa dell'agricoltura. Ce ne parla Gianmario Mocera, che è segretario locale del Circolo del Partito Democratico.
Qui a Corteolona e Genzone, un piccolo comune della Bassa Pavese di circa 2600 anime, abbiamo una giunta di centrodestra che negli ultimi anni ha cercato di cambiare e sovvertire il senso di alcune festività, sia il 25 aprile ma anche il 1 maggio. Tant'è vero che quest'anno hanno deciso di cambiare il nome della festa in festa dell'agricoltura. Questa festa dell'agricoltura è organizzata dalle aziende agricole del territorio, non dai lavoratori. E questa ci sembra una cosa assurda, anche perché il 1 maggio è il 1 maggio, la festa dei lavoratori, non dell'agricoltura. Tant'è vero che in passato la festa dell'agricoltura veniva fatta in ottobre. Adesso chissà come mai hanno deciso di sovvertire una festività così importante, internazionale, del lavoro.
7:28 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45.